verificare che tutti i contingenti raggiungessero la propria dislocazione e che quindi tutti fossero nel posto previsto, che fossero col funzionario che era stato concordato, che non ci fossero problemi di coordinamento, che non ci fossero, diciamo, problematiche di sorta. Fatto questo, io non ho fatto altro che continuare ad andare a ispezionare i contingenti per verificare come andassero le cose, se c'erano problemi, se c'erano feriti, se c'era bisogno di qualche cosa, in generale, se il personale riusciva a reggere o non a reggere, se il personale era provato, se il personale avesse necessità di, come dire, di essere sostenuto o cose di questo genere.
Quindi dal punto di vista operativo lei non ha avuto alcun rapporto con il contingente?
Dal punto di vista operativo io non ho avuto né alcun rapporto, né non ho avuto potestà decisionali.
Alcun ruolo?
Non ho avuto potestà decisionali.
Grazie, non ho altre domande.
Pronto? Avvocato Menzione per la posizione D'Ammicco. Colonnello, lei era responsabile di un contingente denominato CCIR nelle giornate di Genova?
Sì.
Sì. Può dire al Tribunale cosa significa l'acronimo CCIR?
Come ho detto prima, durante la mia esposizione, vuol dire contingente di contenimento e intervento risolutivo.
Era costituito da un certo numero di compagnie?
Cinque.
Ogni compagnia quanti uomini?
Variava tra 150 e 200 e passa uomini.
E quindi in quei giorni quanti uomini aveva sotto di sé?
Dunque, avevamo 920 uomini circa di come CIR, però poi, sempre lì alla fiera, e sistemati tra la fiera e le navi, c'erano quasi circa 4.500 uomini in generale di rinforzo.
I suoi uomini erano circa 900?
Non è che fossero i miei uomini circa 900, diciamo che io mi occupavo anche, facevo da, come dire, il mio posto comando sistemato lì alla fiera, faceva anche da demoltiplicatore e sosteneva le esigenze organizzative e logistiche anche per gli altri 4.000.
Quindi quanti uomini aveva, mi perdoni il termine, sotto di sé? È improprio,
infatti,
naturalmente dirlo, ma per capire noi allora, l'ordine di grandezza.
Premetto che dire sotto di sé è un po' improprio, nel
senso l'ho detto io, quindi
che non avevo un'effettiva potestà gerarchica nei confronti di questi uomini, ma diciamo ne avevo una sorta di coordinamento sotto il profilo logistico e organizzativo. Comunque in totale credo che fossero sui 4-5 mila uomini, 4.500 qualcosa.
Ecco, mediamente, diciamo sulle strade, operativamente quanti ce n'erano?
Beh, mi fa una domanda. Comunque sostanzialmente per tre giorni furono impiegati quasi tutti, in turni, però sostanzialmente venivano impiegati tutti, perché di questi 4.500 molti erano devoluti alle vigilanze fisse, quindi tutta la parte di presidio del perimetro della zona rossa, altre vigilanze fisse eccetera. Poi c'erano le esigenze di ordine pubblico, manifestazioni, cortei eccetera, più c'erano altre esigenze di vario tipo, insomma, quindi l'impiego era nei tre giorni del vertice, l'impiego era se non totale, quasi totale, sicuramente il 20 credo fosse totale.
Senta, sopra di sé chi aveva dal punto di vista gerarchico?
Io mi riferivo al colonnello Leso, che era era lui il responsabile di questo nucleo logistico addestrativo.
Il colonnello Leso?
Colonnello Leonardo Leso.
Sì, era presente operativamente in piazza oppure no? Ricorda dei momenti in cui è stato presente, diciamo, in fase operativa, sul posto, per dir così, in piazza, per le strade e così via?
Sì, lo ricordo, anche lui presente in piazza, che anche lui si rendeva conto della situazione, voleva fare, credo che avesse fatto delle ispezioni anche lui per rendersi conto della situazione.
In quali occasioni, ce lo può dire? Visto che lo ricorda.
Tanto me lo ricordo anche lì dove all'inizio, nella zona dove c'era il battaglione Lombardia, all'inizio.
A che ora e dove?
Credo anche lì nella circa metà mattinata.
Del giorno 20?
Sì.
Quanto si è trattenuto?
Questo francamente non lo so.
Era il suo diretto superiore.
Io personalmente mi sono trattenuto circa mezz'ora.
No, chiedo il colonnello Leso.
Sì,
quanto
dico,
si
faccio per approssimazione. Credo che anche lui si sia trattenuto nell'ordine di quella grandezza lì, ma poi può darsi anche che si sia spostato, sia tornato, insomma, perché anche lui si rendeva conto se i contingenti erano dislocati, se come andassero le cose, insomma, qual era la situazione.
Lei, pur spostandosi, è stato presente, parlando del 20 per esempio, più o meno l'intera giornata, in piazza o in strada, assieme ai suoi uomini.
Per la gran parte della giornata.
Per la gran parte della giornata. Si può dire lo stesso del colonnello Leso, per quanto lei ricordi o ne sappia?
Beh, questo non lo so, anche perché dopo averlo visto la mattina l'ho perso di vista, non l'ho più incontrato.
Non l'ha più rivisto durante l'intera giornata?
L'ho rivisto in fiera quando siamo tornati da Piazza Limonda, in cui tra l'altro ci tenevo a informarlo personalmente dell'accaduto.
Senta, è esatto dire che questo contingente CCIR, costituito da 5 compagnie dei carabinieri, in qualche modo era l'elemento più formato, di punta, per fronteggiare la situazione d'ordine pubblico per quanto riguarda i carabinieri in quelle giornate?
Beh, direi che questa definizione di punta non è verosimile.
Il termine, allora lo pongo diversamente, il termine R, risolutivo, a cosa allude?
Allude a un ciclo addestrativo che loro avevano seguito e gli altri no. Quindi era più, diciamo, un problema di compiti cui sarebbe stato devoluto il personale che non altro. Per esempio, il personale che venne impiegato per 3 giorni o per 7 giorni, quello che fu, nelle vigilanze fisse, non era stato sottoposto a un addestramento così intensivo e faceva le vigilanze.
Corrisponde al vero dire che erano i meglio addestrati, diciamo, i più preparati, quelli devoluti a fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà, oppure dico male io?
Beh, siamo nell'ordine delle valutazioni personali. Io dico che era, diciamo, essendo stati devoluti a un diverso compito, erano stati preparati differentemente e anche equipaggiati differentemente.
Senta, allora veniamo a... No, prima di passare alle giornate. Lei, se non sbaglio, mi dice la sua biografia che ha fatto parte anche di missioni all'estero per i carabinieri.
Sì.
Corrisponde al vero?
Sì.
Vi sono state missioni anche sotto l'egida dell'ONU o accanto all'egida dell'ONU?
Egida ONU, anche egida ONU, sì.
Senta, lei conosce non dubito che possa non conoscerlo, i principi dell'ONU sull'uso delle armi da fuoco e delle armi letali?
Qual è la domanda, scusi?
Se conosce questi principi?
Beh, credo di sì, sicuramente avrò studiato le regole di ingaggio nelle missioni in cui ho partecipato, che provenivano dall'ONU.
I principi sull'uso della forza delle armi da fuoco per gli ufficiali in funzione di ordine pubblico, sanciti dalla conferenza del agosto-settembre del 90 dell'Havana e fatti propri dal congresso dell'ONU, li conosce?
Senta, avvocato, non si stupisca se le dico di no. Perché
no, non mi stupisco di nulla.
I principi del codice di procedura penale.
Non li conoscevo neanch'io prima di interessarmi di questo caso. Però immaginavo che invece lei li conoscesse, ma prendo atto se mi dice che non li conosce.
No.
Quindi è inutile che le chieda se conosce il principio secondo il quale, ed è il secondo di questi principi, anzi delle previsioni generali, senza neanche scendere ai principi, in cui si parla di uso differenziato della forza e delle armi da fuoco.
Beh, questo è un concetto molto generale che è diffuso e acquisito non solo in questo documento, in questa circostanza che sta citando lei, ma è un principio che è diffuso e acquisito in generale in tutte le regole di ingaggio che si usano nelle missioni all'estero.
E più in particolare è acquisito anche l'uso di armi non letali prima di passare all'uso delle armi letali.
Qual è la domanda?
Corrisponde a un principio da lei conosciuto, il fatto che si passi
sì,
prima all'uso di armi non letali e poi a quello di armi letali. Quando si parla di armi non letali, cosa si intende, per esempio? Siamo sempre nell'ordine di questi principi ONU.
La domanda?
La domanda, cosa si intende per armi non letali?
Ritengo che per armi non letali si intendano strumenti di offesa che non provocano la morte.
Potremmo definire armi non letali, per esempio, i proiettili di caucciù, come indica la stessa previsione ONU?
Ritengo di sì.
Allora, la domanda era se i suoi 4.500 uomini erano forniti di proiettili di caucciù, per esempio.
Se me la faceva subito, le avrei risposto di no subito.
E io invece gliela faccio per ultima, perché è mio diritto fargliela per ultima. Quindi nessuno aveva proiettili di caucciù.
No.
Che proiettili erano in dotazione dei suoi uomini?
Dunque, se lei si riferisce ai proiettili, alle munizioni per le armi d'ordinanza, erano 9 Parabellum, che è il calibro in uso in dotazione all'arma dei carabinieri.
La risposta lascia supporre, sbaglio io credo, che potessero avere armi non di ordinanza o proiettili non corrispondenti.
No, lei ha chiesto che proiettili avevano i suoi uomini,
sì.
Giusto? Siccome ci tengo a specificare che se lei si riferisce ai proiettili che avevano per le armi d'ordinanza, erano calibro 9 Parabellum, è lei che non l'ha specificato.
No, io ho domandato che proiettili avevano, semplicemente, poi calibro, se le risulta che ne avessero anche altri.
No, non mi
dica.
Risulta affatto, comunque calibro 9 Parabellum.
E nient'altro, non altre forme, come dire, non letali di proiettili o di munizioni per armi da fuoco. Va bene, senta, veniamo alla giornata del 20, è già stata ripercorsa, quindi ho soltanto alcune domande qui e là da farle. Mi fermo al momento in cui lei interviene in via Ilice presso i suoi uomini.
Via Ilice.
Ilice, lei ha detto quando porta conforto, diciamo così, da mangiare anche ai suoi uomini.
No. C'è un errore, giusto, benevolo. Via Ilice è successiva, vicino a Piazza Limonda, quando lui vede gli uomini che si tolgono i caschi e si riposano in un momento di calma. Il conforto lo porta alla Fiera del Mare in Corso Italia, sì. A mezzogiorno.
Grazie, io sono meno genovese di voi, quindi posso aver commesso. Allora, prima pigliamo il momento in cui lei porta da mangiare ai suoi. Lo ricorda?
Sì,
ne ha già parlato. Erano arrivate fino ad allora alle sue orecchie notizie, chiamiamole pure allarmanti, di scontri, di disordini che erano avvenuti in qualche parte della città?
Sì, credo di sì.
Era arrivata alle sue orecchie anche la notizia di un carabiniere che era stato, come dire, ridotto in pessime condizioni, gravemente ferito?
Beh, adesso non so contestualizzare con esattezza. Sicuramente le notizie, venivano, le notizie circolavano sia di scontri che di militari feriti in generale, adesso di uno in particolare che fosse stato particolarmente diciamo,
questo... Io non saprei collocarlo se prima di mezzogiorno o dopo mezzogiorno, lo colloco diciamo nelle ore meridiane. In particolare, la domanda è proprio specifica, se non lo ricorda dica semplicemente non lo ricordo, di un carabiniere gravemente ferito. Guarda, addirittura rispondo, lì per lì sembrava in fin di vita, ecco, tanto per
le rispondo, essere non, chiaro. Non ricordo perché non vorrei dire un'inesattezza. Ricordo di notizie generiche su militari feriti.
Più tardi ne ha sentito parlare di un carabiniere in fin di vita?
No.
No. E allora veniamo, focalizziamoci in quel momento in cui i suoi uomini erano in parte in corso Torino, mentre scendeva un corteo che lei, su insistenza del collega, ha detto essere quello dei disobbedienti, scendeva da via Tolemaide. In questo momento, siamo più o meno a che ora, colonnello?
Allora, intanto devo precisare che non è che io definisco il corteo dei disobbedienti. Credo di ricordare che tra i vari appellativi c'era anche questo, però non lo definisco come tale, sicket simpliciter.
A me mi interessa capire se ci riferiamo allo stesso corteo.
A quel punto siamo, ritengo, nel pomeriggio inoltrato, perché... lo dico in via deduttiva in realtà perché sapendo che i fatti di via Limonda nascono dopo le 17 e che quindi in piazza Limonda dovevamo ancora arrivarci, siamo nel pomeriggio inoltrato. Non so, le 16.
Sì, però capisce che 16. Per quanto riguarda questo processo
le 16. Però guardi,
è diverso parlare delle 2 e mezzo o delle 6 e 40, delle 4 e 45?
Credo intorno alle 16, ma non ne sono sicuro.
Questo è il momento in cui lei è intervenuto in Corso Torino?
Ho percorso Corso Torino fino ad arrivare a questa, diciamo, alla fine di Corso Torino.
E poi alla confluenza, diciamo, col corteo, insomma, per dir così. Cioè, il momento di impatto fra i suoi uomini e il corteo.
No, non è così. Cioè, nel senso, ho già detto che il contingente che c'era a Corso Torino, che poi era un contingente misto, carabinieri-polizia, sì. Si era creato, credo che si fosse ingrossato man mano, praticamente era schierato trasversalmente a Corso Torino, un po' in obliquo, e quindi chiudeva, mi pare di ricordare, tutto Corso Torino e fronteggiava da lì a questi gruppi che provenivano da via Tolemaide e sembrava che volessero sciamare verso Corso Torino, quindi come, era un movimento per cui questi si presentavano. Venivano respinti a colpi di lacrimogeni e si ritiravano e poi man mano volevano di nuovo riattraversare la zona. Questo è quello che ho visto.
E che ora era?
Le ripeto, guardi, non ho guardato l'orologio, posso ritenere che non le 16:30, qualcosa del genere.
Senta, lei ha detto prima più volte che i collegamenti radio funzionavano e non funzionavano. Più non funzionavano che funzionavano, mi pare di aver capito.
Diciamo che non si sono rivelati molto efficaci.
Poco efficaci, ma arrivavano, alcuni sono stati captati da lei o dai suoi uomini o dai comandanti della compagnia.
Sì, sì, venivano, le comunicazioni di radio c'erano, purtroppo c'era un grande intasamento.
Sì.
Per cui avveniva che le comunicazioni radio non riuscivano ad essere complete, si sovrapponevano delle voci e delle chiamate continue.
Ricorda se, diciamo, queste prime ore del pomeriggio, io non posso dire l'ora naturalmente, vi era stata una chiamata da parte, immagino, della sala della questura, ma che possa essere stata raggiunta direttamente o anche indirettamente, possa essere arrivata fino a lei, per un intervento di fronte a Marassi, in cui c'era così dei momenti di disordine.
No, però lei dice dalla sala della questura?
Non lo so, anzi ho detto anche indirettamente, secondo me poteva venirle anche da un suo superiore o da un suo pari grado o addirittura anche da suoi subalterni che eventualmente avessero richiesto un aiuto di fronte a Marassi.
Non lo ricordo, le ho chiesto la precisazione perché come ho detto prima no, io personalmente e neanche i miei subalterni erano collegati con la sala operativa della Questura, questo avveniva tramite funzionari preposti.
Lei che sigla aveva per i rapporti radio? Senta, ha saputo dopo che vi era stata una richiesta di intervento di forze di fronte a Marassi o le giunge nuova oggi dalla mia domanda?
Guardi, non mi giunge nuova, però diciamo c'è stato poi successivamente tutta una divulgazione di notizia stampa, per cui non so dire se l'ho letto sul giornale o l'ho saputo da in rapporti, diciamo, rapporti di servizio.
Questa collocazione temporale intorno alle 16, quanto è distante temporalmente dal suo intervento in via Ilice, questa volta dico bene, dottoressa, in via Ilice di cui ci ha già parlato?
Ma lei si riferisce come via Ilice Piazza Limonda?
A Piazza Limonda, a tragedia non ancora consumata.
Però via Ilice è una stradina
molto vicina, è lì.
Che si
immette.
Si dirama da Piazza Limonda.
Sì.
Quindi di via Ilice cosa.
Lei ha detto prima: sono intervenuto presso, a un certo punto sono arrivato in via Ilice, c'erano carabinieri ormai stanchi, stremati, no, che si erano tolti il casco e così via. Volevo sapere temporalmente quando si collocava questo suo intervento.
Allora, intanto mi credo di aver detto di essere andato direttamente in Piazza Limonda, non via Ilice. Comunque, poco rileva perché vedo che sono contigue. Io credo di aver parlato di Piazza Limonda parte quadrante meridionale, quadrante inferiore, che poi contigua via Ilice. Quindi, scusi la domanda.
La domanda era in che momento si è recato in questo punto qui?
Non lo so, intorno alle 17, 16.30, 17.
Quindi.
Però, ripeto, ci arrivo per via deduttiva, non perché abbia guardato l'orologio sul momento.
Arriviamoci anche noi per via deduttiva. È certamente prima dell'omicidio del giovane Giuliani. È anche prima dell'intervento di una quota dei suoi uomini lungo via Caffa, lato nord, per fronteggiare i dimostranti?
Eh beh sì, perché è proprio quel contingente che poi si sposta su via Caffa.
Cioè, quel contingente che lei ha trovato, posso dire, male in arnese.
L'ho trovato mentre stavano, come dire, prendendo fiato, evidentemente provati.
Evidentemente provati. Ecco, a un certo punto però qualcuno ha preso la decisione di utilizzare questo contingente in via Caffa nei confronti dei dimostranti. La decisione da chi fu presa?
Ritengo che venne presa dal funzionario preposto che era il vicequestore Lauro.
Ritiene perché lei non era più presente, si era allontanato o lo ritiene deduttivamente?
Lo ritengo deduttivamente, nel senso che il vicequestore De Lauro non mi diede notifica del fatto che stava per compiere un'attività su via Caffa e, come ho già detto, in realtà io mi stavo allontanando dalla zona. Contestualmente al mio allontanamento, il contingente si muove per raggiungere la parte superiore di via Caffa. Mentre io mi allontano, imbocco la strada che si allontana, esce da via Tolemaide, vedo queste confluenze, questi gruppi che sciamano da via Tolemaide verso sud, decido allora di tornare indietro, anche se poi alla fine eravamo a vista, qui parliamo di poche decine di metri, torno indietro e attiro l'attenzione di Lauro, non so se di Lauro, di Cappello, di entrambi. Comunque attiro l'attenzione loro sul fatto che dico: guardate che qui c'è una situazione che si sta una situazione che poteva essere di pericolo, insomma.
Senta, quindi era presente il capitano Cappello?
Sì.
In piazza prima di questa decisione?
No, un momento, prima di che cosa?
Prima dell'intervento dei carabinieri.
Sì, sì, era presente.
Era presente. Le risulta che il vicequestore Lauro e il capitano Cappello abbiano parlato dell'opportunità di questo intervento?
Non mi risulta di aver assistito personalmente a una cosa del genere.
Ha saputo dopo se fu discusso dell'opportunità dell'intervento?
No, anche perché dopo, diciamo, la situazione mutò completamente, il dopo richiedeva attenzione.
No, no, dopo intendo anche nelle settimane, nei mesi e negli anni successivi.
No, no. Nell'immediatezza di tutto si parlò, tranne che del, diciamo, del movimento in sé, nell'immediatezza ci si occupò dell'evento mortale.
No, no, ma qua siamo prima dell'evento mortale, colonnello. Io chiedo se le risulta che il capitano Cappello e il vicequestore Lauro parlarono fra di loro dell'opportunità di un intervento nei confronti dei dimostranti.
Beh,
lungo via Caffa.
Ribadisco che non ho personalmente assistito a un colloquio di questo genere, quindi non mi risultava in questo senso.
Non le risulta. Posso chiederle, lei è teste ultra qualificato, quindi probabilmente posso chiedere anche un elemento valutativo, diciamo, entro certi limiti, o se no posso fare la domanda o come valutazione o come domanda di fatto, ma è più onesta se la faccio come valutazione. Lei riteneva opportuno che i suoi uomini intervenissero nei confronti dei dimostranti, date le condizioni in cui l'aveva trovate?
No, io non ritenevo. Allora, dunque, la situazione per quello che mi riguarda si pone in questi termini. Vedo muovere il contingente, vedo che da nord ci sono da via Tolemaide ci sono questo sciamare di gente che un po' mi preoccupa, torno indietro per capire cosa stessero facendo, per rendermi conto di cosa stessero facendo. Questo. Francamente non posso rispondere a questa domanda perché nel momento in cui mi ponevo io stesso questo quesito non sapevo di preciso cosa stessero facendo.
Beh, lei li ha visti
muovere verso via Caffa, sì.
In alto verso via Caffa.
Esatto.
Quindi posso chiederle, questa è una domanda diretta, non è una valutazione, se in quel frangente lei ritenne che fosse opportuna la manovra oppure no?
No, guardi, non mi sono posto questa domanda, se dell'opportunità o meno, anche perché do per scontato che chi ha la responsabilità, il funzionario preposto, sappia ovviamente quello che fa.
Sì, questo è vero, anche se però un suo subalterno ha detto cose diverse, ma non posso contestare a lei ciò che hanno detto altri testimoni. Ma sull'opportunità, per esempio, che le due camionette seguissero questo intervento in via Caffa degli uomini appiedati, fu lei a dare l'indicazione al suo autista di seguire il contingente a piedi, o come si determinarono le cose?
Le cose si determinarono perché io tornai indietro, mi avvicinai al contingente, ripeto, perché volevo rendermi conto di cosa stesse succedendo.
Mi scusi, lei era già sulla camionetta o non ancora?
Mi sono avvicinato con la camionetta. Quando mi sono avvicinato sono sceso, perché poi ricordo che era a piedi, sono rimasto a piedi. Una volta avvicinatomi, diciamo col passare anche dei secondi di questa situazione, vedendo che l'area si stava, come dire, riempiendo di questi gruppi un po' esagitati, anzi di questi gruppi esagitati, di queste confluenze, lì sul momento ho deciso non me ne vado più, resto qui perché preferisco non andarmene e restare qui con un contingente anziché,
ecco,
andarmene da solo.
Questo lo colloca quando è sceso dalla camionetta.
Sì, sì, sì.
Ma la camionetta, possiamo vedere le foto, quanto di via Caffa ha fatto? Quanto ha seguito il contingente a piedi?
Io penso che si sia accodato per qualche decina di metri fino all'imbocco di via Caffa, questo come ricordo di massima. Una situazione, devo dire...
Solo all'imbocco di via Caffa?
Francamente se mi sembra di sì, oppure se ha imboccato via Caffa lo ha fatto per qualche metro.
Siamo... Le mostriamo un filmato che è già agli atti, noi sì. Qui in queste aule l'abbiamo già visto dozzine di volte, quindi forse è uno dei più visti.